Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
San Lorenzo da Brindisi, nome che Giulio Cesare Rossi assunse entrando nell'ordine dei Cappuccini. Già durante gli studi ecclesiastici mostrò le eminenti qualità intellettuali di cui era dotato. Predicatore efficace, un altro tratto che caratterizza l'opera di questo figlio di San Francesco è la sua azione per la pace.
Cari amici, ben trovati tra le pagine, i fogli e le parole di oggi da Chiara Spoletini. Così il Santo Padre, mercoledì scorso, in udienza generale, a proposito di San Lorenzo da Brindisi, protagonista della sua catechesi settimanale, un cappuccino poliglotta, infaticabile, predicatore nell'Italia del XVI secolo, che nella sua opera di pace possiamo considerare artigiano. Figlio di San Francesco, fu soprattutto un artigiano della pace. Artigiano è il nostro spunto di oggi. Artigiano, dunque, la nostra password di oggi. Artigiano come quel San Giuseppe che abbiamo festeggiato la settimana scorsa. Artigiano come Gesù stesso, quando praticava il mestiere per l'appunto nella bottega di suo padre. Artigiani come tutti noi, particolarmente artigiani della pace, operatori della pace. Gente che si sporca le mani con la pace. Come? Materialmente costruendola, dedicandosi ad opere di carità, tra l'altro priorità quaresimale, spendendo fiato e impegno quotidiano, ciascuno a suo modo, perché non rimanga un'idea astratta. Artigiano, da arte, che viene dalla radice indoeuropea ar, mettere in moto, muoversi verso qualcosa. Bellissima questa parentela dunque del concetto di arte con la mobilità, con l'andare. A volte si tende a pensare all'artista come un contemplativo, qualcuno che se ne sta chiuso nella sua torre d'avorio contemplando il mondo dall'alto. Al contrario, ecco che nell'origine della parola arte troviamo il movimento, l'andare e di più il fare andare. L'artista, l'artigiano è uno che mette in moto con le proprie mani, i propri arnesi e che soprattutto si muove e commuove gli altri, li induce a fare, ad agire. Ritratto attualissimo di quegli artigiani della pace di cui il mondo ha bisogno soprattutto oggi e di cui il Santo Lorenzo da Brindisi ci fa da modello.
Thank you.
cari amici, bentornati su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi divaghiamo sulla parola artigiano, ispirati dalle parole del Santo Padre che durante l'udienza generale di mercoledì scorso ha ricordato San Lorenzo di Brindisi, parlandone come un cappuccino poliglotta, infaticabile predicatore e soprattutto artigiano della pace. E a proposito di pace che va riconquistata, costruita, ricostruita e cercata, ci viene subito in mente la tragica situazione in Libia, dove la conquista e la costruzione della pace sembrano davvero molto lontane. Ma anche lì ci sono artigiani di pace come padre Alan Archebush, direttore di Caritas Libia, che fa parte di quegli artigiani che con la loro fede e soprattutto con il loro grande cuore tentano di portare sollievo ai civili coinvolti nei bombardamenti e nei dolori della guerra. Padre Alan, nel buio nero che oscura la Libia, questi giorni cerca di dare sollievo e costruire una piccola pace o perlomeno una situazione di precaria normalità agli afflitti della guerra. Leggo da Avvenire di oggi le parole appunto di padre Alan. La gente è spaventata e i prezzi del cibo salgono di ora in ora. Di giorno c'è una parvenza di normalità. Si cerca di condurre in qualche modo la vita di sempre, ma nelle ultime 4 notti ci sono stati bombardamenti estesi ed altri ce ne aspettiamo. Le bombe non possono essere la risposta a questa crisi. È necessario fermare immediatamente le operazioni militari e cercare in ogni modo una soluzione negoziale. Cerchiamo per quanto possibile di portare avanti le attività di tutti i giorni. Abbiamo mantenuto il doppio appuntamento giornaliero con le sante messe. Continuiamo il servizio degli ospedali, di fronte a quella che rischia di diventare una guerra civile. Abbiamo il dovere di assistere e proteggere i civili. È assolutamente necessario esplorare ogni strada utile per mettere fine ai bombardamenti, che sono una minaccia costante per la popolazione civile. Queste erano le parole di padre Alan sulla situazione tragica degli afflitti della guerra in Libia. E ancora essere artigiani di pace, come ricorda il Santo Padre di Lorenzo da Brindisi, e quindi prima essere artigiani però di fede, per costruire la propria che abbia solide radici e rafforzare così quella degli altri. Un articolo interessante riguardo a questo è sul Corriere della Sera di oggi, che racconta che è possibile costruire artigianalmente con la fede un ponte che colleghi appunto fede e umanesimo laico, e grazie a Freud. Freud in questo caso diventa artigiano in quanto l'unico in grado di costruire un ponte appunto tra umanesimo laico e fede, così ci spiega Giulia Cristeva, che ha dedicato un libro, Il bisogno di credere, a questo istinto dell'uomo. E ancora la studiosa sostiene che Freud sia la cerniera tra le due frontiere dell'esperienza umana, esigenza quella di trattare questi temi sentita già da Benedetto XVI e realizzata da Gianfranco Ravasi negli incontri che prendono il nome di Cortile dei Gentili, che è uno spazio di confronto molto utile, secondo la Cristeva, che sta avendo luogo in questi giorni a Parigi, è cominciato proprio ieri. All'incontro è stato dato il via dalle autorità, dalle parole del cardinale Gianfranco Ravasi, che inoltre ha citato Goethe, ricordando le frasi dell'apostolo Paolo per descrivere Gesù nell'antico cortile, e utilizza Wittgenstein per parlare dell'indagine e dei confini della nostra conoscenza. Poi si sono succeduti gli ambasciatori del Marocco, della Repubblica Ceca, del Congo, nonché Giuliano Amato, protagonista di un intervento che ci ha fatto riflettere. Evidenzia infatti lo spostamento dei confini del bene e del male che è in atto e sottolinea che la democrazia non è il regno del relativismo, ma è basata su valori assoluti, e invita un'alleanza tra credenti e non credenti per ridare senso ai fondamenti morali del vivere. E mai come in questi giorni ne abbiamo decisamente bisogno.
Fratello e figlio unico, perché convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, diavolo. fregato. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, mal pagato, derubato, deriso, disgregato.
Cari amici, eccoci di nuovo su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi divaghiamo sulla parola artigiano. Artigiano della pace è un'espressione che il Santo Padre ha riferito a Lorenzo da Brindisi, su cui ha incentrato la sua catechesi mercoledì scorso in udienza generale. Ed ora una segnalazione libraria da parte di Laura De Luca.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Artigiano, artista, arte. Beh, l'artista deve essere sempre anche un po' artigiano, no? Avere a che fare proprio strettamente con i materiali, saperli dominare, sporcarsi materialmente le mani. E ce lo prova un delizioso libro per bambini edito da M Edizioni, Alla ricerca del tappeto prezioso. Autori Silvia Roncaglia per i testi e Roberto Luciani per i disegni. Appunto la parte disegnata, che nei libri per bambini è sempre un po' protagonista, e passa particolarmente questo libretto per un approccio artigianale fatto di colori molto delicati, sognanti, così da favola. Ed è proprio la fattura di certi libri per bambini, vorrei dire, sta proprio su quel delizioso confine fra artigianato e arte che delizia lo sguardo e illumina lo spirito, tra l'altro, anche degli adulti. In particolare, in questo libretto, Alla ricerca del tappeto prezioso, ripeto, racconta le avventure di un bambino che ha per amico un drago immaginario. Questo tra l'altro rievoca tutto quel filone un po' della letteratura per l'infanzia, ma anche della letteratura adulta, nonché vorrei dire delle personali esperienze esistenziali di tutti noi relative appunto alle amicizie immaginarie che poi diventano chiavi per conquistare l'universo, no? Per ritrovare l'equilibrio con se stessi, per darsi una ragione dei piccoli grandi problemi della vita. Allora il piccolo Giampi in questa storiella si sente molto in colpa per aver rovinato un antico tappeto di casa e così si fa accompagnare dal drago Lumpi Lumpi a trovarne un altro. È una piccola grande avventura, tra l'altro a contatto con personaggi da Mille e una Notte, appunto artigiani, venditori di tappeti, di lampade magiche. Alla ricerca del tappeto prezioso di Silvia Roncaglia e Roberto Luciani è in libreria per Edizioni M.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore. signore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Che bella questa canzone che rivela lo stretto contatto esistente fra il mondo dell'artigiano e il creato, no? Ci svela cioè lo stretto contatto che esiste fra il lavoro delle mani dell'uomo e l'opera incessante e silenziosa della natura, che fa crescere silenziosamente le piante e, andando a ritroso di causa in causa, scova una parentela fra il tavolo e il fiore, fra l'opera finita e la sua scintilla iniziale, che discende direttamente dalla creazione e mette così in parentela stretta le due creazioni, quella di Dio e quella dell'uomo. Siete ancora su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo su artigiano, la parola che il Santo Padre ha riferito a San Lorenzo da Brindisi, con cui ha dedicato la catechesi in udienza generale mercoledì scorso. All'artigiano per eccellenza della letteratura, Geppetto, creatore di Pinocchio, vorrei dedicare gli ultimi istanti del nostro spazio odierno, proponendovi un bellissimo passo dal capolavoro di Collodi, letto per noi da Mara Miceli.
Le avventure di Pinocchio è indubbiamente il romanzo più letto e apprezzato dalla penna abile e creativa di Carlo Collodi, che ci riporta attraverso la figura di Geppetto, bonario e instancabile lavoratore, all'anima più piena dell'artigiano. Il capitolo che ascolterete è il secondo, nel quale Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. «Che nome gli metterò?» disse fra sé e sé. lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere e cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere», disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto», urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. «Pinocchio! Rendimi subito la parrucca!» E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era mai stato in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse: «Birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo, male!» E si asciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito», disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima, ormai è tardi». Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite, non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sul lastricato della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, 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 da non poterselo figurare. Alla fine, per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano dal padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi, ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli.
Senza avere, senza dare, quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.
per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'essere padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano. Com'è stato lo sapete, è la storia di Pinocchio, naso lungo e capo tondo, che va in giro per il mondo, che pretende di pensare e su tutto ragionare. Chi mi dice di ascoltarlo, chi mi dice di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
Grazie Mara per questo passo di Pinocchio, il capolavoro di Collodi. Io, cari amici, vi saluto qui. Vi ricordo che oggi abbiamo divagato sulla parola artigiano riferita a San Lorenzo da Brindisi, artigiano della pace, come ci ricordava il Santo Padre durante l'udienza generale di mercoledì scorso. Artigiani della pace, tutti noi, ogni giorno, nel nostro lavoro quotidiano. Buon proseguimento allora con i programmi della Radio Vaticana.